Questa sera questa piccola catechesi sull'ultima parte del credo, sui novissimi cosiddetti, una parte inizierò io, che farò la parte diciamo un pochino che riguarda il magistero, che cos'è eccetera, in base anche al catechismo della Chiesa Cattolica, e poi ci sarà la seconda parte che farà Marco, lo dirà lui, ma che riguarda un po' anche delle sollecitazioni personali di quello che è per noi la vita eterna. E da subito mi confesso, questo non è il mio lavoro. Così mi preparo il terreno. Ecco. E dunque, quindi siamo giunti all'ultima nostra riflessione sui punti centrali del credo. Quindi questo è l'ultimo. Parliamo delle realtà ultime, in greco la realtà escatologica, il discorso sulle cose ultime, in latino appunto i novissimi, le cose estreme. Quando diciamo questo professiamo una grande speranza, quando diciamo che crediamo nella risurrezione dei morti, che è la parte centrale della nostra fede, perché se Cristo non fosse risorto, non lo dico io, vana sarebbe la nostra fede. Potremmo essere dei bravi cittadini, forse anche meglio, ma non avrebbe senso essere qui questa sera. Christos Anesti, questo era il saluto che si facevano i primi cristiani nei giorni antecedenti la Pasqua. Era un saluto, ma era anche un congratularsi a vicenda. E la risposta era Alitos Anesti, cioè sì, è veramente risorto. E questa affermazione lo dice lunga sull'essenza della fede cristiana. Dice San Paolo, se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Ora, i novissimi riguardano l'uomo particolare, cioè ciascuno di noi e coloro che ci hanno preceduto e coloro che verranno dopo, quando moriranno e si presenteranno al cospetto del Signore, e riguarda però anche tutta l'umanità. Quando? Questo ultimo caso, alla fine dei tempi, che noi non conosciamo. E a quel punto sarà una questione pubblica. Ecco, per l'uomo particolare, il momento della morte, il giudizio, e poi la ricompensa, il paradiso. Non è detto, purtroppo, non è detto, ci potrebbe essere anche l'esatto contrario, l'inferno. Ora, la morte che cosa è? Lo sappiamo dal punto di vista biologico, è quando il corpo cessa le sue funzioni vitali. Il cuore non batte più, se facciamo l'elettroencefalogramma è piatto, e da subito ci sono, da subito, i segni della corruzione del corpo. Però per noi la morte è anche qualcos'altro. Nella nostra fattispecie è la divisione dell'anima dal corpo. Siamo dotati di un'anima che è mortale e di un corpo invece che è corruttibile. Una volta non era così. I nostri progenitori, i primi, Adamo ed Eva, oltre ad avere il dono di una grazia santificante, avevano anche dei doni che, l'ho scoperto il loro nome proprio facendo questo piccolo servizio, doni preternaturali, cioè l'immortalità, e quindi non conoscevano la morte, ma anche l'impassibilità, cioè essere immuni dal dolore, dalla sofferenza. Con il peccato originale tutto questo è venuto meno e loro non hanno potuto trasmettere ai loro discendenti questi doni. Con la battesimo noi possiamo recuperare la grazia santificante, ma i doni preternaturali non li possiamo recuperare, e quindi siamo chiamati alla morte, siamo chiamati alla sofferenza. E con la morte cessa il tempo del merito. Fin tanto che siamo vivi possiamo meritare, e ogni azione compiuta in nome di Dio è meritoria, riceverà una ricompensa. Lo dice Gesù. lo dice Gesù, anche un bicchiere di acqua, un bicchiere, che cos'è un bicchiere? Anche un bicchiere di acqua dato per mio amore riceverà la sua ricompensa. Dopo la morte, questa possibilità di meritare viene meno, non c'è più. Quindi siamo chiamati ad utilizzare bene il tempo che ci viene donato. Per poter avere un tesoro di meriti in paradiso dove non ci sono tarli, non c'è ruggine che possano corromperli. Ora, quindi che siamo destinati alla morte è cosiddetta una certezza di ragione, è un dato di fatto, lo sappiamo. Siamo invitati ad essere pronti, e ci sono anche delle parabole di Gesù su questa nostra sollecitudine ad essere pronti. E il pensiero della morte, che il mondo rifugge, aiuta invece il cristiano ad avere una visione giusta delle cose, delle creature e a non farne degli idoli. Al momento della morte veniamo giudicati. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che nel momento stesso, nel luogo medesimo, ove noi moriremo, saremo chiamati al giudizio. Sant'Alfonso di Liguori, che non è il nostro, non so se è la stessa famiglia, il nome senz'altro sia anche il cognome, Sant'Alfonso di Liguori ci dice che il nostro accusatore sarà il demonio, il quale griderà: quest'anima mi appartiene, è mia, perché ha ricevuto tanti doni e guarda come li ha sciupati, guarda quello che ha combinato. E dal contempo avremo anche un avvocato eccezionale, avremo la Vergine Maria e a far tifo tutta la schiera dei beati. San Giovanni della Croce diceva che alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. E poi la ricompensa o la non ricompensa. Preferisco iniziare dall'inferno perché così almeno me lo tolgo subito. L'inferno è la separazione eterna da Dio. È una realtà drammatica quanto reale. E ne parla Gesù. Sembra che chi si è tolto la soddisfazione di andare a contare le volte in cui Gesù in maniera diretta o indiretta nomina l'inferno, sembra che sia circa 60 volte. Quindi, insomma, daremo credito a lui. E ne parla spesso come la Genna e il fuoco inestinguibile che lo caratterizza. La Genna, lo sappiamo, era quella valle vicino alla città di Gerusalemme dove veniva gettata l'immondizia e che poi ardeva. E questo fuoco non finiva mai, era inestinguibile perché continuamente alimentato da questa immondizia. E diceva che era un luogo di pianto, di stridore di denti, di supplizio eterno. E San Paolo dice che subiranno come pena la perdizione eterna lontani dal Signore. Lontani dal Signore. Nell'immagine dell'Apocalisse, San Giovanni ha la visione di uno stagno di fuoco dove vengono gettati coloro i cui nomi non sono scritti sul libro della vita. L'inferno è la condizione di chi ha rifiutato volontariamente e definitivamente l'amore di Dio, chi ha impugnato la verità conosciuta e forse sarebbe stato meglio non averla mai conosciuta. Che cosa ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica? E leggo testualmente, ovviamente, che non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo. Chi non ama rimane nella morte, chiunque odia il proprio fratello è omicidio, non possiede la vita eterna. E poi ritorna il discorso del bicchiere di acqua. Ci avverte che saremo separati da lui se non soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri e i piccoli che sono suoi fratelli. E quindi tutto questo, morire in peccato mortale senza essersi pentiti, senza accogliere l'amore misericordioso di Dio, che significa auto-escludersi, tutto questo viene designato con la parola inferno. Il paradiso è l'esatto contrario. Se l'inferno è la separazione eterna da Dio, il paradiso è la comunione eterna con Dio. ed è la nostra meta, è la nostra promessa, ed è una realtà talmente grande che necessita di immagini per essere espressa. Non basterebbe una definizione o una parola. E di solito viene identificato come il cielo, no? Ma anche il Salmo 11 dice che il Signore ha il suo trono nel cielo. E lo diciamo anche noi, no? Il cielo, in realtà il cielo, essendo una realtà creata, non è che può contenere Dio. Il Catechismo di San Pio X, e così torniamo un po' indietro, dice che Dio è onnipresente, quindi è dappertutto. Ecco, il paradiso ne parla Gesù, ne parla fino all'ultimo, ne parla sollecitato dal buon ladrone, quando questi gli chiede: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Lui che cosa dice? Io ti dico che oggi tu sarai con me in paradiso. Il buon ladrone, credo che sia il primo santo della Chiesa, credo che l'unico a essere canonizzato da Gesù. Penso. Ecco, la parola paradiso deriva dall'antico persiano, significa parco recintato, ovvero giardino, e forse ci ricorda un po' il giardino, il paradiso terrestre, l'Eden, eccetera, un luogo dove Dio può essere con l'uomo, l'uomo con Dio in armonia. E poi c'è un'altra immagine, l'immagine del regno, e la bellissima immagine, la visione di San Giovanni nell'Apocalisse della città, la nuova Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, con al centro non il Tempio, che oramai è superato, ma l'Agnello, l'Agnello di Dio, Cristo stesso che abita con il suo popolo. Abbiamo l'immagine del banchetto, non un banchetto qualsiasi, un banchetto nuziale. L'immagine del banchetto già significa ristoro, piacere di condividere, no? È un banchetto nuziale perché Dio sposa l'umanità e sposa la carne dell'uomo. E nell'Apocalisse è scritto che Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, direi dai nostri occhi. Dio è il consolatore. Ecco, coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ci dice il Magistero della Chiesa, sono perfettamente purificati, vivono sempre con Cristo e sono per sempre simili a Dio, perché lo vedranno così come Egli è, faccia a faccia. Il Catechismo riporta le parole di San Giovanni e di San Paolo. E poi l'altra realtà, che se vi è qualche macchia, allora quell'anima conoscerà la purificazione nella condizione di purgante, per poi accedere alla beatificazione. Parliamo di condizione eterna. Sant'Agostino diceva: come potrebbe essere, si potrebbe parlare di vera felicità se non fosse una condizione eterna? È una condizione eterna, e questo è il Magistero della Chiesa, perché altrimenti il beato sarebbe condannato all'angoscia eterna, perché vivrebbe questa beatitudine nel timore di perderla. Qui sarebbe terribile alla fine. Quindi è una condizione, è l'eternità. Un papa, Benedetto XIII, parliamo del 1336, parlando ex cattedra, come si suol dire, nella Benedictus Deus, chiarì che le anime dei giusti, al momento della loro morte, senza attendere il giudizio finale, da subito godranno di una visione intuitiva della grazia di Dio, della visione di Dio, da subito. Questo perché c'erano stati dei pensieri, delle correnti di pensiero, come accade, no? A volte, che dicevano che l'anima anche del giusto non avrebbe avuto questa condizione, sarebbe rimasto in una situazione di sospensione fino all'attesa del giudizio finale. Invece da subito, visione intuitiva, perché? Perché non avendo il corpo non possono vedere con gli occhi, è una situazione di grazia che Dio darà a queste anime per poter comunque godere. E poi ecco, abbiamo la fine del mondo, la realtà finale. Ecco, nella professione di fede noi diciamo, soprattutto poi il credo apostolico parla proprio di resurrezione della carne, che dà qualcosa di tangibile, la carne. Ed è forse la cosa a cui pensiamo di meno, tutto sommato, no? Ci pensiamo di meno. Ne parliamo a volte della risurrezione, no? Dopo la morte, sì, qualcosa ci sarà, ma sì, non può finire qui. E poi la famosa frase, quando ci sono i funerali, non siamo niente, e poi ricominciamo da capo. Ecco. Il Catechismo della Chiesa Cattolica che cosa ci dice? Ci dice che noi fermamente crediamo e fermamente speriamo che, come Cristo è risorto dai morti e vive per sempre, così pure i giusti, dopo la loro morte, vivranno per sempre con Cristo risorto e che Egli li risusciterà nell'ultimo giorno. Un padre della Chiesa, uno dei primi padri della Chiesa, perché fu martirizzato, letto nel 190 d.C., quindi quasi che ha conosciuto gli apostoli, Melitone di Sardi, che era una città del Medio Oriente che poi cadde in mano agli ottomani prima ancora della caduta di Costantinopoli, quindi ora è solamente come diocesi titolare. I vescovi che non hanno una diocesi sono titolari di una diocesi, tra cui anche Papa Pacelli, ho letto, che fu vescovo titolare di Sardi, così come notizia ve la passo. Ecco, in un'allocuzione pasquale diceva: egli è colui che dai morti è risuscitato e ha risollevato l'uomo dal profondo della tomba, perché la tomba, oltre a essere il fornetto, come si suol dire, il locolo dove vengono messi i corpi, per noi è anche il non senso. Ora, chi è dunque Gesù? Lo possiamo definire solo con le sue parole, una sua autodefinizione. Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se morrà, vivrà in eterno. E quindi saremo risuscitati dai morti? Sì. Chi sarà risuscitato dai morti? Tutti coloro che sono morti. Il corpo si ricongiungerà. Vale anche per chi non avrà la grazia di avere il premio finale, il paradiso. E tutto questo però noi non sappiamo come, non ne conosciamo le modalità, ovviamente. Come possiamo immaginare solamente, va oltre la nostra capacità di comprensione, come potrà risorgere il corpo di chi è morto chissà quanto tempo fa, che è divenuto polvere? Come potranno risorgere i corpi dei martiri che sono stati sbranati dalle fiere? Ecco, questo non lo sappiamo, è l'onnipotenza di Dio. Noi però un'immagine ce l'abbiamo e ce lo dice sempre il Catechismo: la nostra partecipazione all'Eucaristia. Noi è già un pregustare tutto questo, perché che cosa dice? Come il pane che è frutto della terra e dopo che è stato invocata su di esso la benedizione divina non è più pane comune ma Eucaristia, composta anche qui di due realtà, terrena e pane, ma anche celeste, così i nostri corpi che ricevono l'Eucaristia non sono più corruttibili dal momento che portano in sé il germe della risurrezione. Quando risorgeranno i nostri corpi? Alla fine dei tempi, alla fine del mondo. Quando questo accadrà? Non lo sappiamo. San Paolo dice che il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'arcangelo, al suono della tromba, discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Il giudizio finale manifesterà fino alle sue conseguenze il bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di compiere. Non si parla, il Magistero, non si parla solo del male che faremo, ma del bene che non avremo fatto. Il giudizio finale quindi avverrà al momento del ritorno glorioso del Signore. Quando noi ci prepariamo al Natale, lo sappiamo, parliamo di avvento, il primo avvento. Il primo perché poi ci sarà un secondo e sarà questo, è la parusia in cui per mezzo di suo figlio Gesù il Signore pronunzierà allora la sua ultima e definitiva parola su tutta la storia. secondo sempre il Magistero della Chiesa, il messaggio del giudizio finale chiama alla conversione, ispira il santo timore di Dio, annunzia la beata speranza del Signore, il quale verrà per essere glorificato nei suoi santi e coloro che avranno creduto. Ecco, questo avrà dunque un carattere pubblico. Il Signore dice: i tempi sono compiuti, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Si dice anche che ci saranno dei segni premonitori. Verrà annunciato il Vangelo a tutto il mondo, la conversione del popolo eletto, ma anche la grande apostasia, cioè l'abbandono formale della religione, che avverrà mediante anche la degenerazione della virtù della pietà. Qualcuno si presenterà come il salvatore del genere umano, in realtà non è lui il salvatore del genere umano, e molti cadranno in questo inganno. Mi piace ricordare, perché poi è stato oggetto di tanti brani musicali dai più grandi musicisti che ci sono stati, in modo particolare Mozart e Verdi, un testo che non è un testo sacro ma è un testo liturgico, quindi la differenza è nota, e che faceva parte, fino a che c'è stata la messa tridentina, della messa per i funerali, il Dies Irae di Tommaso da Celano, il quale parla di Cristo giudice. Ma questa profonda giustizia di Dio non toglie nel testo che egli si apra alla comprensione. È il peccatore che parla. Il peccatore che si presenta davanti al giudice e dice: rammenta, Signore, che sei venuto qui in terra per salvarmi. Non permettere che tutta questa tua fatica, quel tuo salire sulla croce, si renda vano con la mia condanna. E rivolgendosi al Padre, ricordati tutto quello che Egli, Cristo, ha sofferto per noi. Hai dato anche a me speranza. E questo mi pare che sia una bella immagine di come la misericordia di Dio vada ben oltre, no, il nostro modo di pensare. Quindi cieli nuovi e terra nuova. Alla fine dei tempi, sempre il Magistero della Chiesa, il regno di Dio giungerà alla sua pienezza, i giusti regneranno per sempre con Cristo, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo sarà rinnovato. Non sarà annientato, perché Dio non distrugge ciò che è stato creato, ma tutto sarà trasformato. E anche la prima lettera ai Corinzi, mi pare capitolo 15, no? Vi do una grande notizia: noi tutti non moriremo, ma tutti saremo trasformati al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà, i morti risorgeranno incorrotti. E poi continua: o morte, dov'è il tuo dardo, dov'è il tuo pungiglione, dov'è la tua vittoria? E poi però c'è anche la soluzione, no? Rimanete saldi nella fede. Ecco, sarà il momento di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Il verbo ricapitolare significa riavvolgere, veniva utilizzato quando non c'erano i libri così come li conosciamo noi, ma c'erano i rotoli. Quando il rotolo veniva chiuso, il libro veniva chiuso, veniva riavvolto. Ora, ricapitolare in Cristo, riavvolgere. Cristo riavvolgerà il rotolo di tutta la storia umana e lo avvolgerà su se stesso, cioè tutta la storia umana troverà senso con Lui. E allora, delle piccole considerazioni, no? Ecco, meditare sui novissimi ci aiuta a dirigere la nostra vita, ad avere la giusta considerazione dei beni di questo mondo, ci infonde la forza necessaria per vivere le pene, le difficoltà, le croci quotidiane. Allora continuamente continuare a pregare, pregare mai disperare, pregare per noi, senz'altro, pregare per i fratelli, a cominciare dalle condizioni familiari. Potremmo avere delle sorprese in paradiso. Qualcuno potrebbe, senza che noi lo sappiamo, forse avere trovato la luce grazie anche a noi. Non ci è dato sapere oggi quante persone potranno aver trovato ristoro all'ombra della nostra preghiera, di un nostro gesto, della nostra comprensione. E io qui ho finito, quindi lascio adesso a Marco. Poi dopo, quando avrà terminato anche Marco, non abbiate scrupoli a fare domande, perché forse noi non sapremo rispondere, ma abbiamo chi è di mestiere.
Adesso la cosa più difficile è tenere un tono di voce alto, che poi a me tendenzialmente tende sempre a scendere, quindi quando vedete fatemi così. Antonio ha chiuso, uno degli ultimi passaggi era il ricapitolare, e io in questo intervento vorrei fare un po' di sintesi, ricapitolando quello che ha detto Antonio e gestirlo anche per punti. E ho pensato di metterci dentro anche qualche pungolo, qualche provocazione, perché qualche volta fa sicuramente bene. Noi stiamo affrontando l'ultima parte del credo, quindi credo la vita eterna. È evidente che tutto si basa sulla testimonianza della risurrezione di Gesù. La vita eterna è la possibilità di vivere per sempre in comunione con Dio. La vita eterna nel cattolicesimo è un concetto fondamentale, che si riferisce a quella che è la vita dopo la morte, ma non solo, in cui le anime dei credenti vivranno in comunione con Dio. Secondo la fede cattolica, coloro che seguono gli insegnamenti di Gesù e vivono secondo i principi cristiani possono sperare di raggiungere la vita eterna in paradiso. Questo è visto come un dono di Dio che offre la salvezza attraverso la grazia e la fede. Ripeto, questo concetto è centrale nella fede cattolica e rappresenta la speranza di una vita dopo la morte, in comunione con Dio, e sottolinea soprattutto l'importanza della speranza e della relazione che dobbiamo instaurare con Dio. Ma la vita eterna cos'è nella fede cristiana? Ne abbiamo parlato prima in maniera estesa. Tiriamo fuori dei punti. La morte è un passaggio alla vita eterna, dove si è in piena comunione con Dio. La liturgia della Chiesa dice che la vita non è tolta, ma è trasformata. La Pasqua che staremo per vivere è la pienezza della vita eterna. La fede nella vita eterna presuppone anche il nostro coraggio di dire che Cristo è risorto. E la morte è come andare verso Gesù ed entrare nella vita eterna. Qual è il significato della vita eterna? La vita eterna è immortalità, ovvero vivere sempre come esseri risorti. La vita eterna è un'esaltazione, vivere alla presenza di Dio. La vita eterna è la possibilità di continuare come famiglia. È un argomento scomodo. Qual è la visione cristiana della morte? La visione cristiana della morte è espressa anch'essa nella liturgia della Chiesa. La morte non è la fine, ma è il passaggio alla vita eterna. Quindi, ripetendo, credo la vita eterna. Il credo degli apostoli, che, di cui diceva prima Antonio, è il credo delle prime comunità cristiane e recita così: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. È un manifesto, è il manifesto di quella che deve essere la nostra vita. Però dobbiamo essere consci di quello per il quale dichiariamo credo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato la settimana, domenica scorsa, è molto significativo e ne vorrei estrapolare alcuni passi. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarli per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Disse Gesù: Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, ma da già cattivo odore. È lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria? E anche questo è un manifesto di quella che è la nostra vita. Sono molti gli spunti che potremmo prendere e a me mi ha colpito uno spunto molto particolare: il dono della vita. Il dono della vita che viene dato anche al momento del battesimo. Se partiamo da questo concetto e parlando di vita eterna, viene spontaneo fare una domanda che, visti anche i precedenti che abbiamo letto sopra, è tutt'altro che fuori luogo. Ma che vita viene data nel battesimo se colui che è battezzato è già vivo? Questa, mi faccio la domanda, avevo anche la risposta. È la vita della vita, è la vita eterna. A sto punto esce spontanea un'altra domanda: ma credi nella vita eterna? Professi questo ogni celebrazione, ma credi davvero nella vita eterna o hai dei dubbi? Ora non serve avere una risposta, ma vi chiederei di prendervi un momento per fare una piccola riflessione su queste parole. Potrebbe sembrare una domanda scomoda, irriverente, soprattutto su un argomento che non si affronta tanto a cuor leggero o con il sorriso in bocca. Ma è quello che dobbiamo tenere a mente, è che il cristiano trova il suo pieno compimento quando abbraccia per intero e tutta, e dico tutta, la dottrina cristiana. Come detto, la vita eterna riveste un punto centrale nella fede cristiana. Non importa quanto si cammini forte alla sequela di Cristo, l'importante è non restare fermi sui propri passi, sui nostri passi. Credere in qualche cosa, ancor più dello Spirito Santo, risulta poi essere impalpabile, sconosciuta, anche perché molto spesso ci ritroviamo a pensare alla vita eterna in momenti solitamente molto difficili per l'essere umano. Ma dove eri? Dove sei stato? Come mai non sei intervenuto? Perché ci hai abbandonato se dici di amarci? Certo è che se non credessimo nella risurrezione di Gesù, che cosa ci veniamo a fare in chiesa? E che senso avrebbero tutti i ministeri, i sacerdoti, il battesimo, i sacramenti? Ad un osservatore esterno, come apparirà un cristiano che si presenta dichiarando di non credere nella vita eterna? E per dichiarazioni non si intendono quelle esplicite, ma anche quelle implicite, i commenti, i sorrisini, una parola non detta. Certo che detta in perugino ci riderebbe dietro, perché dice: guarda questo, anzi guarda questo, fa tutti i sacrifici, fa i digiuni, va alla messa, poi va a raccontare i fatti sui dal prete e poi la ricompensa manco ci crede. Ma certo che è uno un po' fesso, faceva tempo e sprecava meglio il suo tempo facendo qualcos'altro. E di questo scrive anche Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium in modo molto, molto paterno. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di quaresima senza Pasqua. Quindi pensiamo di vivere adesso all'infinito un quaresima, ma la Pasqua non arriverà mai. Ogni essere umano ha dentro di sé un Lazzaro, che ha bisogno di un Cristo per risorgere. E come si diceva, sventurati quei Lazzari che giungono al termine della propria vita senza incontrare un Cristo che dice loro alzati e li renda consapevoli della propria vita eterna e dei doni che Dio ha preparato per noi e di cui dobbiamo godere da subito, da subito. La vita eterna non si riferisce ad uno stato materiale, corporeo, e non significa in alcun modo prolungare all'infinito quella che è la vita terrena. Potremmo considerarla come una condizione, quindi abbiamo detto uno stato, indipendente dal tempo, in cui la fede in Dio ci porterà a goderne i frutti, fin da subito, anche in quella che è la nostra vita terrena. Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra, benché siamo chiamati alla pienezza eterna, perché Egli ha creato tutte le cose perché possiamo goderne. Prima lettera a Timoteo. La vita eterna va vista come il momento in cui possiamo godere di un rapporto faccia a faccia individuale con Dio, io e Dio, tu e Dio, e godere pienamente di tutto il bene che ha preparato per noi. Ma è anche un momento in cui portiamo dietro tutto il nostro vissuto, anche perché non lo potremo mai cancellare. La vita eterna inizia col battesimo e non finirà mai più. La vita eterna è un dono che siamo chiamati a meritarci e, come tutti i doni ricevuti da Dio, non dobbiamo gettare queste perle ai porci. Che devo fare? Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare. Onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse, una sola cosa ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati delle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro, figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano loro, tra loro, e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse, impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché a Dio tutto è possibile. E anche questa è una cosa che ci dobbiamo tenere bene a mente. Quello di cui abbiamo parlato, della vita eterna, in questi passi delle scritture, dei Vangeli, hanno una rappresentazione estremamente umana, vicina a noi, sono a fianco a noi, sono una condizione in cui probabilmente tutti ci siamo passati. La vita eterna è e deve essere per ciascuno di noi la certezza dell'amore di Dio che ha per noi. E Dio sa come l'essere umano debba essere amato, e l'amore è il carburante, la forza per la vita di tutti i giorni. L'amore di Dio verso di noi è incondizionato, effettivo, e che dobbiamo contraccambiare con tutta la nostra forza per mezzo della fede. Non importa quanto contraccambieremo quest'amore ricevuto e quanto amore poi doneremo, il Signore è lì che ci aspetta, ma che ci aspetta fino alla fine. C'è una canzone molto bella, Scusa Signore, che nell'ultimo passaggio dice, scusa Signore se bussiamo alla tua porta nel momento del perdono. Tu c'è tempo fino alla fine, fino all'ultimo secondo, per poter bussare alla porta del Signore. La consapevolezza quotidiana della vita eterna sarà per noi il salvagente della nostra anima e la serenità e la forza della nostra vita. E io questo ve lo posso dire per esperienza vissuta. Quello che era un dramma e che poteva essere la sofferenza è diventata improvvisamente un senso di leggerezza, non perché non capisca più niente o che diventi incosciente, è semplicemente che hai spostato il tuo focus da una parte all'altra. E non è difficile, è solo che deve venire, e può venire solo se ci impegniamo e se preghiamo. La consapevolezza quindi è avere la forza nella vita eterna. Sul brano che abbiamo letto del Vangelo, Gesù si rivela in tutta la sua umanità, in tutta la sua fragilità. E è proprio per il forte legame di amore contraccambiato che ha con Lazzaro e le sue sorelle. Le sofferenze che patiscono a causa di Lazzaro, della sofferenza di Aniante, della ineluttabilità della fine della vita terrena, è drammatico, ma Gesù ha avuto compassione, cum patire, soffrire insieme, che non significa che lui soffre per noi, lui soffre con noi e continua a prendersi sulle spalle le nostre pene, le nostre peccati. Insieme a questo, il dono della vita eterna aiuta a vivere con consapevolezza il distacco. Certo che i progetti andati in fumo, i sogni che non si potranno avverare, un contatto fisico che non ci sarà più, sono tutte cose che oggettivamente e umanamente fanno proprio veramente girare le scatole. Non sarebbe umano se uno non pensasse questo. Ma il grido di Gesù, il grido che Gesù lancia, vieni fuori, ogni volta ci ricorda la nostra vita eterna, quando fa cadere il sudario delle nostre ipocrisie, quando ci toglie dal gioco del giudizio, quando ci libera dal peccato, quando ci apre verso l'altro. Ecco, la nostra ricompensa è la vita eterna. Allora possiamo gridarlo con forza: o morte, dov'è il tuo pungiglione? Ora mi viene da dire un'altra eresia. Cioè, basta parlare di speranza della vita eterna. La vita eterna è una certezza. La vita eterna deve essere una certezza. Dobbiamo pensare alla vita eterna come ad una certezza. Rifacciamo la domanda di prima. Credi nella vita eterna? Sì. E lo affermi ogni volta che rispondi con un amen. Sì, lo voglio. Sì, ci credo. Sì, lo voglio. Signore, io sono qui con te, lo voglio. Quindi credo la vita eterna. Amen.